Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Dai microfoni di Radio Nuova Trieste, un saluto a chi ci ascolta. Sempre con Riccardo Righi alla regia, oggi, a Spazio Donna, iniziamo un viaggio sospeso tra cielo e terra. Un viaggio segnato da storie di fede che ci conducono a santuari mariani. Nella religione cattolica sono numerosi, sparsi in tutto il mondo. Dedicati a Maria, i santuari mariani sono connessi a eventi soprannaturali legati alla Madre di Gesù e questi luoghi offrono opportunità di preghiera nella liturgia e nel silenzio e sono anche però l'occasione per un incontro con la storia, con l'arte, con la vita dei suoi protagonisti, il loro tempo, i loro luoghi. A guidarci in questo viaggio tra cielo e terra, in questo viaggio attraverso cammini di fede, sarà Valentina Baldacci, più volte ospite a Spazio Donna. Più volte abbiamo avuto modo di parlare con lei del suo impegno nel sociale, l'abbiamo conosciuta e stimata, anche per la sua capacità di conservare leggerezza e ironia. Ricordo che Valentina Baldacci, da quando si è sposata, abita a Cividale, insegna religione nella diocesi di Udine e così oggi per questa conversazione e per le prossime conversazioni la raggiungeremo telefonicamente. Valentina, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti, buonasera, a seconda di quando ascoltate. Per me è sempre un piacere parlare a Radio Nuova Trieste, comunque resta la radio della mia diocesi.
Ah, che bello. Valentina, entriamo subito in argomento. Dicevo con leggerezza e ironia, soprattutto. E per questo, per parlarci, per sentire dalla tua voce la tua, diciamo, top ten, perché appunto alcune Madonne ti sono più care di altre.
Sì, per carità, la Madonna è una, lo sappiamo benissimo, poi appunto con l'iperdulia che contraddistingue il culto cattolico è una parolaccia che ho imparato all'Istituto di Scienze Religiose, vuol dire semplicemente l'alta venerazione che riserviamo alla Madonna, però appunto questo culto ha fatto sì che appunto nel mondo e nella devozione ci fossero varie, diciamo, rappresentazioni della Madonna e una di queste è quella appunto di cui vi parlerò oggi, che è Santa Maria di Porzus, qui nella diocesi, qui per adesso nell'arcidiocesi di Udine.
Come mai hai scelto per iniziare il nostro viaggio tra terra e cielo la Madonna di Porzus?
Allora, è ahimè una cosa che ho scoperto recentemente. Qualche tempo fa stavo cercando se esistesse un culto, una devozione alla Madonna Spigolatrice. Non trovando nulla ho trovato questo aggancio a questa Madonna del Falcetto che mi ha riportato appunto in terra friulana con questa Madonna di Porzus. E la Madonna del Falcetto detta anche Madonna de Sesule, però su questo c'è un po' una diatriba, sempre in senso benevolo ovviamente, perché a Porzus si parla, c'è una comunità diciamo di lingua slovena, di un dialetto sloveno, per cui attribuirle un nome in dialetto friulano non è del tutto corretto, per cui mi piace chiamarla appunto con il nome che adesso gli viene dato, che è appunto Santa Maria di Porzus.
Certo, perché Porzius, questo piccolo villaggio di Attimis, è proprio alla frontiera con la Slovenia, un posto magnifico, vero?
Sì, bellissimo. Per arrivarci, diciamo, partendo da Attimis, è un paese della provincia di Udine, nell'arcidiocesi di Udine, e tra l'altro a me è caro perché c'è un monastero di clarisse sacramentine. E Porzus ricade appunto proprio nel territorio del comune di Attimis, per cui da Attimis si inerpica una stradina a 6 km di tornanti in salita andando e in discesa tornando giù, che è un po' ardua da fare con i mezzi, con le automobili. Andando a piedi è altrettanto arduo, perché comunque la strada è stretta e non è molto trafficata, però comunque non è il massimo da percorrere per la sicurezza, però offre veramente degli scorci, dei paesaggi bellissimi.
A proposito di paesaggi, vanno fino alla laguna di Grado?
Sì, c'è un panorama arrivando su che veramente spazia su tutto il Friuli Venezia Giulia, mi viene da dire, però bisogna arrivare in alto. E, tra l'altro, è una conformazione anche particolare, perché c'è una dolina che non è che siano molto comuni le doline, questi avvallamenti qui in terra friulana, e c'è appunto comunque questa montagna, per cui da una parte ci sono queste cime bellissime e dall'altra in mezzo ai prati c'è questa dolina in cui appunto è avvenuta la prima apparizione, o presunta apparizione, perché non mi risulta che ancora il Vaticano si sia espresso, non ci sia ancora l'approvazione vaticana su queste apparizioni. Ci manteniamo sempre con il condizionale.
Arriviamo allora alle apparizioni, ma prima delle apparizioni, prima della storia legata a questo luogo, ecco, voglio ricordare che è a Porzus questo santuario che fa parte quindi degli eventi particolari, miracolosi, segnati proprio, legati alla madre di Gesù. E tu parlavi di apparizioni. Le apparizioni della Madonna a chi e quando?
Allora, siamo nel 1855, per cui per collocarci temporalmente, l'anno dopo della proclamazione del dogma e dell'Immacolata Concezione e 3 anni prima delle apparizioni a Lourdes. 1855, comunque periodo di gravi carestie e pestilenze. Siamo appunto a Porzus, qua nella provincia di Udine.
La protagonista di queste apparizioni è una piccola pastorella. Chi è?
Teresa Dusch, di 10 anni, figlia di due persone povere del posto, famiglia presumibilmente numerosa, si sa dell'esistenza di altri fratelli e sorelle, e vivono di pastorizia e agricoltura. E una mattina la mamma ordina a Teresa appunto di andare a prendere dell'erba per sfamare gli animali. Teresa, che per quanto analfabeta, però frequenta la chiesa, frequenta il catechismo ed è ben consapevole di quanto appunto il parroco le abbia insegnato, che, come dice il terzo comandamento, di domenica e nelle feste non bisogna lavorare. Evidentemente Teresa conosce molto bene tutti i comandamenti, perché la mamma le dice vai a raccogliere l'erba, e la bambina appunto per il quarto comandamento vorrebbe obbedire alla mamma, però diciamo ha questo dilemma: quale dei due comandamenti trasgredire, il terzo o il quarto? Comunque alla fine va, anche per l'insistenza della mamma, e va per tagliare un po' di erba per gli animali. Quando arriva nel posto trova una signora, la quale le chiede appunto che cosa deve fare, lei le spiega che deve raccogliere un po' di erba per gli animali, e questa signora le dice ma sai che di domenica e nelle feste non bisogna lavorare. Quel giorno non era una domenica, era comunque una solennità ed era di sabato, per cui l'erba che Teresa avrebbe dovuto raccogliere sarebbe stata per 3 giorni, appunto per quel giorno lì, per il giorno dopo che era domenica e anche diciamo per il lunedì mattina. Teresa spiega a questa signora che cosa è successo, questa signora le prende il falcetto dalle mani, taglia una manciata di erba e riconsegna falcetto ed erba a Teresa, dicendole, invitandola energicamente, però appunto ad invitare tutti a non lavorare, proprio a santificare le feste, perché santificare le feste non è, tra virgolette, solo andare a messa, sappiamo che è un comandamento un po' più ampio. E però le dice anche di esortare le persone a non bestemmiare, sappiamo che purtroppo oggi come allora è un vizio molto diffuso. Dice di esortare comunque le persone anche a rispettare le vigilie e a digiunare. Per cui Teresa ritorna a casa, spiega tutto alla mamma, la mamma comunque resta sbalordita perché l'erba sembrava poca ma era la quantità giusta che poi avrebbe sfamato gli animali per quei 3 giorni. E la voce si diffonde e, come al solito succede, non tutti credono a questa cosa.
Ecco qui, Valentina, perdonami, sì. Qui mi voglio soffermare un attimo, perché in questa giornata particolare, è l'8 settembre, la festa della Natività, sì, di Maria, e sì, questa bambina che parla soltanto in dialetto sloveno, parla con questa signora e questa signora l'aiuta, è lei che usa il falcetto e raccoglie l'erba. Sì. Ecco, però quello che mi ha colpito leggendo così questa storia è che sì, c'è chi non crede, ma la gente comunque è ben disposta di fronte al racconto di Teresa. Poca gente, il villaggio, poche persone in effetti, ma sono tutte, mi sembra, dal racconto favorevoli a Teresa. Teresa ha credibilità in mezzo alla sua gente e quindi sì, qualcuno è dubbioso, però le chiedono soltanto, non la criticano, ma le chiedono soltanto di domandare un segno se dovesse mai ripresentarsi questa signora. È così?
Sì, sì, sì. Infatti dopo la seconda e la terza e ultima apparizione, Maria continuerà ad esortare le persone in quanto aveva già detto nella prima. Teniamo presente che la seconda e la terza apparizione comunque sono avvenute in chiesa.
Nella chiesa che adesso, perdonami, è il santuario della Madonna della Salute.
No, la Madonna di Porzus, de Sesule, mm-hmm, non della Salute.
Comunque questa chiesa è diventata poi santuario.
Sì, almeno a livello diocesano la commissione sembra che si sia espressa favorevolmente. Per cui diciamo il segno che la Madonna poi ha dato a Teresa è stata una crocetta di 3 centimetri impressa sul dorso della mano, che dapprima era dorata. Poi, siccome con l'andare degli anni, per quanto poi Teresa sia morta a quasi 25 anni, però si è ammalata gravemente, aveva una tubercolosi polmonare e nel tempo in cui la malattia si era aggravata, questa crocetta da dorata è diventata rossa. E poi quando è morta è diventata bianca. Per cui diciamo questa crocetta così splendente è il segno che la Madonna ha affidato a Teresa e quindi a tutta la popolazione. Popolazione appunto che si è comunque contraddistinta, come dicevi giustamente, per aver creduto e per poi aver diciamo maturato tantissimo questa devozione, perché nel luogo della prima apparizione si radunavano quotidianamente per pregare.
Quindi già dal 1800, praticamente già dal 1855, le persone cominciarono a radunarsi e dire rosario e pregare in quel luogo della prima apparizione.
Della prima apparizione, sì, luogo in cui poi sempre loro hanno costruito una piccola cappella. E di fronte, sempre appunto in questa dolina, di fronte adesso c'è anche una statua che rappresenta Teresa in preghiera. E poi per un secolo abbondante, anche causa l'isolamento proprio stradale, questa cosa è rimasta, diciamo, qua circoscritta appunto al luogo. E dopo più di un secolo, dopo il terremoto, insomma, del 1976, una signora del paese ha tirato fuori dei quaderni, dei manoscritti. Fra tutti questi quaderni di scuola dei suoi figli c'era anche un altro quaderno che era stato scritto da un praticamente l'unica persona che sapeva leggere e scrivere nel paese, con la narrazione e la cronistoria, diciamo, delle apparizioni. Questo manoscritto è stato firmato anche da un fratello maggiore di Teresa. La signora che ha ritrovato questo quaderno, diciamo, lì per lì non si è resa conto dell'importanza di questi scritti. In qualche modo questa cosa è venuta agli orecchi e nelle mani del nostro come diocesi di Trieste, Don Carlo Gamberoni, il quale veramente si è dato tanto tanto da fare, si è adoperato tantissimo per rispolverare tutta questa cosa, per fare degli studi approfonditi. Poi negli anni 90 anche Monsignor Capovilla, il segretario di Papa Giovanni, era venuto in pellegrinaggio a Porzus e anche lui ha dato impulso, diciamo, a questo luogo. E appunto fra lui e l'allora parroco di Attimis, che adesso è passato a miglior vita, e Don Carlo, diciamo, si sono dati tanto da fare per fare in modo che continuassero, anzi ritornassero in vigore i pellegrinaggi a Porzus. Adesso c'è anche una casa di accoglienza in cui si possono fare dei ritiri e degli esercizi spirituali, è tenuto dalle suore della provvidenza di San Luigi Scrosoppi, perché poi ho omesso di dire Teresa comunque sentiva la vocazione alla vita religiosa. E allora, una volta raggiunti i 15 anni, fatto tutto il cammino di discernimento vocazionale, di accompagnamento spirituale, ha potuto fare la professione appunto tra queste suore, le quali poi, anche sì, per la sua salute cagionevole, diciamo, l'hanno spostata a Cormons, a Cividale, insomma ha girato un po' qua per i dintorni, però la salute era sempre quella che era.
Quindi
però, diciamo, le suore della Provvidenza e Don Carlo Gamberoni sono diciamo le persone che hanno più memoria e hanno più documenti oggi come oggi per poter rinvigorire un po' questo culto, questa iperdulia, ma non fine a se stessa, ma proprio per riscoprire la bellezza e l'importanza dei comandamenti. Diciamo, queste apparizioni non hanno altro senso, non sarebbero un po' vane se non ci aiutassero veramente a riscoprire l'importanza nella nostra vita e nella vita sociale.
Allora Teresa Dusche, la piccola bambina analfabeta che vede la Madonna, e sono tre le apparizioni, diventa poi Suor Maria Osanna e porta la sua fede, la porta ad abbracciare questa vita religiosa. Ma io continuo a insistere sul fatto che là dove c'è stata la prima apparizione non solo hanno costruito una cappella, e siamo nel 1866, quindi passano praticamente 10 anni dall'apparizione del 1855, sì, l'8 settembre. Già dal 66, 1800, c'è una cappella e periodicamente diventa meta di pellegrinaggi e tutte le settimane la gente qui si riunisce per recitare il rosario, quindi
sì,
dal 1866.
Sì, corretto. Ma dopo, diciamo, a metà, diciamo, del secolo scorso, soprattutto durante la guerra, nel primo dopoguerra, la cosa è un attimino scemata, però poi appunto è stata rinvigorita tantissimo.
Però noi ricordiamo appunto, a questo punto, Porzius non la ricordiamo soltanto per l'eccidio dei partigiani del 1945, ma la ricordiamo, ecco, per questo fatto estremamente importante, per questo cammino di fede, questo luogo, diciamo, di fede veramente significativa.
Sì, ne ricordiamo appunto soprattutto le cose belle che ci possono aiutare nella nostra vita, e Porzius sicuramente è un grande aiuto che noi abbiamo in questo. Tutti i santuari, e ciascuno appunto ci colpisce per un motivo diverso. Il bello delle apparizioni, dei messaggi o degli inviti alla preghiera che ci fa la Madonna è questo, cioè nei vari posti assume determinate connotazioni l'apparizione o una presunta apparizione. Sta a noi coglierne il bello e l'utile per la nostra vita, per la nostra santificazione. Teresa d'Ush probabilmente, non lo so, non sarà mai sul calendario come santa, o forse anche sì, probabilmente, io voglio sperare che sia comunque in paradiso, ma il messaggio che ci deriva da queste apparizioni ci può essere veramente di sprone a noi coglierlo e metterlo in pratica.
Allora, Teresa d'Ush, piccola contadina analfabeta, siamo a Porzius, siamo nella provincia di Udine, siamo nel giorno dell'apparizione, la prima, l'8 settembre del 1855. Però poi ricordiamo, tu stessa ci ricordavi, Bernadette Soubirous a Lourdes del 1858, sì. Ma poi c'è ancora l'apparizione a Fatima, ai tre pastorelli, Francesco, Giacinta, Lucia, ma ancora Massimo
Saletto,
certo, che anno?
E anche lì siamo nella seconda metà dell'Ottocento, e anche lì il messaggio è analogo, anche lì abbiamo comunque un richiamo a non lavorare. La Madonna lì è molto più drastica, se mi passate il termine, perché dice: se continuate a lavorare di domenica, i vostri raccolti marciranno, le patate marciranno. Le persone non ci hanno creduto e puntualmente il raccolto è marcito.
Che cosa accomuna questi piccoli, diciamo, pastorelli nella loro avventura legata alle apparizioni della Madonna?
Ci sono diverse cose che li accomunano un po', e la condizione umile e semplice, nessuno di loro era ricco, studiato, erano per lo più analfabeti o quasi, e vivevano in luoghi veramente sperduti, e tra l'altro la Madonna, come è ovvio che sia, ma a volte ci dimentichiamo di questa cosa, si rivolge a loro nell'unica lingua o nell'unico dialetto che conoscono. Se la Madonna avesse parlato a Melania, a Massimo, a Teresa o appunto a Lucia e gli altri, se gli avesse parlato in aramaico, in latino, in greco, non lo so, non l'avrebbero capita, per cui a ciascuno di loro si rivolge nel modo in cui loro possano capirla e agevolmente, perché magari, non lo so, forse qualche rudimento della lingua nazionale anche ce l'avevano, ma avrebbero fatto difficoltà a capirla. E allora ecco che Teresa parla nel dialetto sloveno di Porzius, e agli altri parla nel dialetto che loro conoscono. Quindi anche questa accortezza, questa veramente tenerezza di madre che la Madonna ha nei confronti di questi ragazzini è commovente.
E con questa commozione dobbiamo salutarci, perché Riccardo Righi è veramente drastico, ci dà un minuto di tempo e non di più per i saluti. Allora, siamo idealmente comunque a Porzius, siamo vicino alla statua che ritrae la Madonna col falcetto in mano e siamo veramente persi nel fascino di questa terrazza del Friuli Venezia Giulia, che ci fa sognare e forse ci aiuta anche a pregare.
Speriamo, lo speriamo davvero. E comunque consiglio a tutti di trovare una domenica pomeriggio per venire a Porzius, per andare a Porzius e godere dal punto di vista naturalistico, ma soprattutto rinvigorirsi dal punto di vista spirituale.
Valentina Baldacci, io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione e allora diciamo alla prossima per il nostro viaggio sospeso tra cielo e terra.
Molto volentieri.
Alla prossima.
A presto.
E un saluto a chi ci ascolta e un grazie a Riccardo Righi, alla regia.
Grazie, arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.